Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in primis di quest'oggi, mercoledì 3 novembre 2021. Alla conferenza sul clima COP26 sono intervenuti ancora i leader dei paesi che hanno annunciato uno stop alla deforestazione entro il 2030 anche da parte dei paesi più coinvolti, con finanziamenti sia pubblici che privati. Il budget dovrebbe essere, stando agli annunci, di 20 miliardi, un accordo che però non è molto diverso da quello di 6 anni fa, che prometteva la fine della deforestazione e la gestione sostenibile delle foreste entro il 2020. Di fatto, denuncia Greenpeace, è come dare il semaforo verde a un altro decennio di distruzione. Gli abitanti dell'Amazzonia chiedono l'80% della foresta protetta entro il 2025. Rispetto all'accordo di New York sulle foreste del 2014, che appunto prevedeva di dimezzare la perdita delle foreste entro il 2020, almeno questo è firmato anche dal Brasile, ovvero lo Stato che nel 2020 ha visto crescere le emissioni del 9,5% per via della distruzione della foresta amazzonica favorita dalle scelte del governo di Bolsonaro. L'altro accordo annunciato è quello per la riduzione delle emissioni di metano del 30% rispetto al 2020 entro il 2030, che trova l'accordo con decine di paesi, ma non Cina, Russia e India. Si tratta di emissioni prodotte dall'agricoltura, dall'estrazione di combustibili fossili e dalle discariche. Non c'è un percorso per capire come verranno realizzati questi tagli alle emissioni, anche considerando che negli ultimi anni sono stati investiti 3.300 miliardi nelle energie fossili da parte dei paesi del G20. Durante gli eventi collaterali, uno organizzato da Eni è stato interrotto da attivisti di Fridays for Future Italia e di Glasgow Calls Out Polluters per denunciare il pessimo record ambientale dell'azienda e in particolare il progetto che in Mozambico ha visto lo scoppio di un violento conflitto dove sono concentrati giacimenti. In Italia il dibattito politico è catalizzato dall'avvicinarsi della scelta del nuovo Presidente della Repubblica e, come ogni anno, dalle anticipazioni giorno per giorno dell'ultimo libro di Bruno Vespa, che ha, come al solito, intervistato alcuni dei politici italiani principali. Nelle dichiarazioni di Giorgetti, ministro uomo della Lega al governo e nelle ultime settimane si è spesso scontrato con Salvini, esce una proposta che è difficilmente compatibile con la Costituzione italiana: scegliere Mario Draghi come presidente ma lasciargli guidare la situazione italiana con un uomo di fiducia nel Consiglio dei Ministri, arrivando a parlare di semipresidenzialismo di fatto. La Fondazione Di Vittorio ha presentato una ricerca in cui ha denunciato che in tutta Europa c'è stato un calo della massa salariale, ma in Italia un calo più forte. Mentre in Europa si registra meno 2,4%, in Italia il calo è stato del 7,2%. In sintesi, 3 milioni di precari, 2,7 milioni di part-time involontari, 2,3 milioni di disoccupati ufficiali, e dalla Fondazione Di Vittorio stimano quasi 4 milioni la disoccupazione sostanziale. Un nuovo attentato a Kabul, capitale dell'Afghanistan, ha colpito vicino a un ospedale militare provocando almeno 13 morti e dozzine di feriti. Dopo la conquista da parte delle forze tigrine di due centri strategici in Etiopia lungo la strada per la capitale, il premier Abiy Ahmed ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto ai cittadini di combattere per difendere il paese. La Procura federale svizzera ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, e dell'ex presidente della UEFA, Michel Platini, per il caso della presunta tangente del 2011 che aveva già portato alla squalifica per 8 anni. Elezioni nelle grandi città statunitensi, l'ex poliziotto afroamericano Eric Adams diventa sindaco di New York, a Boston vince la prima donna, Fu, di famiglia di origine asiatica, a Pittsburgh vince Gainey, che sarà il primo sindaco nero della città. E con questo è tutto per quel che riguarda In Primis. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche. Oggi c'è una novità istantanea in un minuto di Stefania Esposito dedicata alla fotografia e poi i diritti umani con Amnesty International. Buon proseguimento di ascolto, noi ci risentiamo domani mattina.
Istantanea sul mondo, a cura di Stefania Esposito.
C'è una foto che sta facendo il giro del mondo da qualche giorno. Ritrae un bambino sorridente, Mustafa, nato senza braccia e gambe a causa di una malformazione, la tetramelia, e tenuto in braccio da suo padre, Munzir, che a sua volta si regge su di una stampella per aver perso una gamba a seguito dell'esplosione di una bomba di Idlib in Siria. Padre e figlio si guardano e sorridono nonostante la difficoltà della vita, la loro, The Hardship of Life, questo infatti il titolo dell'immagine scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan, vincitore assoluto del Siena International Photo Awards 2021. La foto, che in poche ore è arrivata al mondo intero, ci costringe a puntare gli occhi ancora una volta sul dramma del tragico conflitto in Siria e stavolta a fare un passo in più. Il Siena World lancia infatti una raccolta fondi per Mustafa e Munzir con l'obiettivo di costruire le protesi di cui avrà bisogno il piccolo Mustafa e supportare la famiglia economicamente al fine di migliorare le loro condizioni di vita. Ricordiamo che era solo il 2015 quando un'altra foto emblematica e dolorosa come questa diventava il simbolo della crisi dei migranti in fuga dalla guerra. Era la foto del piccolo Alan Kurdi, il bambino siriano di 3 anni trovato senza vita sulle rive di una spiaggia di Bodrum in Turchia, mentre cercava di scappare con la sua famiglia dalla violenza della guerra civile siriana. Anche all'epoca la fotografia di Alan Kurdi fece il giro del mondo sconvolgendolo, ma senza riuscire a cambiarne il seguito. Dopo 6 anni la tragedia non è finita, ma quel sorriso di padre e figlio ci impone di fermarci, perché quel sorriso è una speranza che non possiamo tradire.
Diritti umani in un minuto. A cura di Simone Rizza, Amnesty International Italia.
A margine del G20 di Roma è stata rilasciata una dichiarazione congiunta circa la gestione dei vaccini su scala globale, in cui viene promesso di esplorare modalità per accelerare la vaccinazione globale e progredire verso l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di vaccinare il 40% della popolazione di ogni Stato entro la fine del 2021. Questa dichiarazione è di tutta evidenza infelicemente vaga nel momento in cui dice esplorare modalità e progredire verso. I leader del G20 sembrano aver detto all'unisono cose giuste, ma dopo 5 milioni di morti questo non basta. Promesse così vaghe sono un affronto verso coloro che sono morti e chi vive ancora con la paura di contrarre il virus. Molti stati del G20 hanno enormi scorte di vaccini che potrebbero semplicemente finire nella spazzatura. 500 milioni di dosi potrebbero essere subito disponibili se venissero redistribuite agli stati a basso reddito, ma di ciò nella dichiarazione finale non si è fatto il minimo cenno. Quando mancano solo 2 mesi alla fine dell'anno, solo un radicale cambiamento d'approccio potrà colmare questa vergognosa mancanza di vaccini. Andando avanti così, invece, la fine della pandemia resterà un miraggio all'orizzonte. E come sempre, a farne le spese saranno i paesi con meno risorse.